Siamo quasi arrivati alla fine dell'ora, a 60 anni dalla morte del poeta Clemente Rebora, morto il 1 novembre del 1967. Vogliamo tornare su questa figura poco conosciuta, un poeta intellettuale con legami importanti con gli ambienti filosofici milanesi. Pensiamo al filosofo Banfi in particolare. Visse, come dire, lo scopriremo magari più in là, la città, la dimensione urbana con difficoltà. Morirà a Stresa nel 1913, pubblica I frammenti lirici e Vorrei ricordare tra melma e sangue, lettere e poesie di guerra, pubblicato da Interlinea a Novara nel 2008. Noi questo pomeriggio ne vogliamo parlare con il professor Roberto Cicala, a cui do il benvenuto. Buonasera.
Buonasera, grazie.
Buonasera, dunque, morto nel 57, chiedo scusa agli ascoltatori, naturalmente 60 anni, il poeta sì. Rebora. Allora, dicevamo, ne parliamo con il professor Cicala, lei è editore, docente, critico letterario, direttore editoriale di Interlinea Edizioni, insegna editoria libraria e multimediale alla Cattolica a Milano, ha pubblicato alcuni volumi di Rebora, tra cui appunto il già citato Tra melma e sangue. Professore, vogliamo partire dall'ambiente culturale che citavamo poco fa, nel quale si muove Rebora agli inizi. Ieri sul quotidiano L'Avvenire si parlava del suo legame con Antonio Banfi.
Sì, è stato un legame molto bello con Banfi e altri, Daria Malaguzzi, che poi era la sposa di Banfi, ed altri, in un momento milanese, un momento molto molto vivo di interessi, di attività anche intellettuali. Si conoscono, questo gruppo si conosce negli anni dell'università e creano addirittura un piccolo gruppo che ha anche un nome, La Paglia, perché quando studiavano insieme lettere poi si tiravano a sorte con piccoli pezzi di paglia, chi prendeva quello più lungo doveva ripetere la lezione, ed è un aspetto anche molto, molto particolare, molto, molto giovanile, di questi legami che però diventano qualcosa di molto forte. Banfi sul versante filosofico e Rebora avrà sempre molta filosofia fin dalla sua prima opera nei frammenti lirici, ma anche altri, pensiamo a traduttrici, pensiamo a filologi, pensiamo anche a pittori, è l'ambiente in cui c'è anche Michele Acascella, è l'ambiente in cui c'è anche Sibilla Leramo, che si innamora di Clemente Rebora e a cui dedicherà un romanzo intitolato Il Frustino. È proprio un ambiente molto particolare in cui Rebora vive questo dissidio interiore tra la realizzazione e nello stesso tempo la necessità di realizzarsi in maniera non soltanto apparente. Questo suo dissidio poi troverà una deflagrazione nella Prima Guerra Mondiale, che lui subirà in maniera molto forte e gli creerà addirittura anche fisicamente un trauma per uno scoppio di un obice da 305 vicino sul fronte del Podgora, ma addirittura gli procurerà quella che uno psichiatra militare gli diagnosticherà come, ed è curiosissima questa forma di diagnosi, lo scriverà sulla cartella clinica, mania dell'eterno.
Mania dell'eterno, perfetto, diciamo, per Rebora per certi versi. Vogliamo restare per un istante ancora alla prima raccolta poetica che lei ha citato, I frammenti lirici, l'opposizione tra la città e l'amatissima montagna. Come viveva il rapporto con Milano, Rebora? Dicevamo, insomma, un rapporto difficile.
Sì, un rapporto difficile di amore e di odio, che viene rappresentato in molti testi di questa raccolta, I frammenti lirici, che viene pubblicata dalla Voce, la rivista di Prezzolini, che aveva anche una sua casa editrice, che poi l'anno dopo pubblicherà anche Dino Campana, per esempio, e in queste poesie si nota il giovane poeta che sente nella città tutto ciò che è caos, tutto ciò che è sovrapposizione di interessi, tensioni, ma senza dare una giusta priorità alle cose e soprattutto senza far emergere la parte spirituale, la parte verticale. Sente la città come qualcosa di molto orizzontale che pialla quasi tutti, e infatti lui in molte poesie cerca di trovare il rovescio della medaglia nella natura, nella montagna, come giustamente diceva lei, nella campagna, ma sicuramente nell'ascesa alla montagna, che lui amava anche scalare, trova qualcosa di particolare, tenendo conto che in quegli anni scopre le montagne e frequenta molto le montagne insieme a una sua amata, e cioè alla pianista russa Lidia Natus, di cui si innamora e con cui vivrà diversi anni in via Tadino a Milano.
Quale sarà l'accoglienza del suo lavoro poetico dopo i frammenti lirici, che è la prima opera che viene pubblicata? Che cosa resta oggi? Interlinea, dicevamo, ha pubblicato alcuni volumi di scritti poetici e di prosa. Le chiederei anche perché leggere oggi Rebora.
Oggi leggere Rebora è un'esperienza importante, perché Rebora è alla base della poesia del Novecento di lingua italiana. Se noi leggiamo Gli ossi di seppia di Montale, non possiamo non ritrovare dietro la forza dei frammenti lirici di Rebora, cioè la capacità di dire con cose precise, quotidiane, fisiche, qualcosa che invece fisico non è, quotidiano non è, ma è eterno, è trascendente. Ecco, questa capacità è subito in Rebora e viene presa da molti poeti, ma Rebora soprattutto ha lasciato il segno, perché nella sua parabola poetica è andato poi sempre più asciugando la sua voce per cercare di far emergere ciò che nella seconda raccolta del 22, subito dopo la guerra, chiama e definisce i canti anonimi, proprio perché lui sente il bisogno di diventare anonimi per far sì che ogni azione, anche quella poetica, sia qualcosa di bene, porti a verità. Ci sono tre versi molto belli che lui ha scritto, che dice: quando morir mi parve unico scampo, in un momento difficile della sua vita, che poi alla fine degli anni 20 avrà poi un momento davvero tragico che lo porterà a quello che lui chiamerà la scelta tremenda, e quindi poi ci sarà la vera e propria conversione. E allora dice: quando morir mi parve unico scampo, varco d'aria al respiro, a me fu il canto, quindi la poesia, e chiude scrivendo: a verità condusse poesia. Ecco, leggere oggi Rebora significa trovare una poesia dentro la quale ci stanno dei frammenti di verità, solo frammenti lirici appunto, ma frammenti di quella verità, che non è soltanto una verità fisica delle cose, ma è una verità trascendente, non necessariamente cattolica o comunque di una parte delle religioni, no, trascendente in senso generale, cioè la capacità di trascendere dalle cose fisiche e dalla quotidianità degli oggetti.
A 60 anni dalla morte del poeta Clemente Rebora ne abbiamo parlato e lo ringraziamo molto questo pomeriggio con il professor Roberto Cicala. Grazie molto, buona serata.
Grazie a voi, buona serata.